Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Sapete quello che ogni persona ha, chi di più e chi di meno, ma tutti ce l'hanno? Non tutti hanno soldi, ci sono persone poverissime. Non tutti hanno buona salute, non tutti hanno famiglia, ma tutti hanno la paura. Però viviamo in una società in cui si cerca di nascondere la paura, si cerca di ignorare la paura, si cerca di credere che non abbiamo paura quando invece c'è. Per esempio, quando ci sono problemi di salute, o perfino la morte fisica, si cerca di nascondere la gravità della situazione, si parla con parole vaghe. Anziché dire un tumore o un cancro, si dice spesso un brutto male, perché è meno diretto. Per quanto riguarda la morte, raramente si parla palesemente della morte, soprattutto di persone fra i nostri cari. Per notizia, un giornale, ma non quando parliamo dei nostri cari, si dicono, ma lei è mancata, o sta meglio adesso, o non soffre più. Non parliamo di morte. Anzi, la gente non vuole che tu parli di morte. Cerca di dire, stai attento con il traffico che c'è, perché sai, tu stai partendo in un periodo dove ci sono tanti morti, potresti anche morire. Cerca di dire quello a qualcuno che sta facendo preparandosi per un viaggio. E vedi come per loro sono parole che non vogliono nemmeno sentire, letteralmente non vogliono sentire quelle parole. Si cerca di non pensare alle cose brutte per non avere paura. Si cerca di non pensare a certe cose che potrebbero succedere in famiglia o problemi grossi che potrebbero arrivare. Però per quanto si può cercare di ignorare la paura, o meglio dire, ignorare le cause che possono dare paura, la paura arriva nella vita. Arriva quando altri cercano di farti del male, fisicamente, a livello psicologico, a livello sociale. La paura può arrivare per problemi economici, reali o potenziali. Può arrivare per tanti motivi. Forse più di qualsiasi cosa, la paura arriva per quanto riguarda non la morte, l'ignoto. Ma come andrà? Come andrà? E la gente ha paura non di un problema reale, ma quello che potrebbe succedere. C'è molto paura per quello che potrebbe succedere, molto più di quanto c'è per realmente succede. Per esempio, quando ci sono problemi e non si sa come andranno a finire, che è spesso c'è la paura. Quando arriva una malattia grave, spesso c'è paura non sapendo come andrà. La morte arriva quando vediamo la possibilità che una persona cara potrebbe morire, anche se non si dovrebbe morire, si dovrebbe mancare. La paura arriva quando c'è la possibilità della propria morte. L'uomo ha paura quando si rende conto, quando il velo si alza e si rende conto che in realtà non è in controllo del proprio destino. Però avete notato tutte le cause che ho appena menzionato per cui c'è paura, che sono tutti problemi che finiscono? Ognuno finisce al massimo con la morte fisica e la maggioranza di quei problemi finiscono anche prima. Però c'è un altro motivo per cui avere paura, un motivo molto più valido e molto più terribile. Questo è un motivo di avere paura dal quale non c'è alcun scampo in quello che si può fare. Non solo in questa vita, ma è qualcosa che non finisce con la morte, ma va ben oltre. Quello di cui si dovrebbe avere vera terrore è il giudizio di Dio, l'ira di Dio. Vi leggo qualche brano, prima le parole di Gesù. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Temete colui che può tormentare per tutta l'eternità. Serve temere Dio, perché Lui non solo fa morire fisicamente, ma manda al tormento eterno. Leggo alcuni brani che ci aiutano a capire che il giudizio sarà una cosa spaventevole. Ebrei 10:31 dice: è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. In Isaia 33:14 leggiamo: in Sion i peccatori sono presi da spavento, un tremore si è impadronito degli empi. Chi di noi potrà dimorare con il fuoco divorante? Chi di noi potrà dimorare con le fiamme eterne? E qual è la risposta? Chi può star bene nelle fiamme eterne? Era Daniele che ha letto il Matteo, o Fabio, il Matteo quando parlava del giudizio? Adriano? Ci saranno due bambini giocando nel cortile in bicicletta. Uno andrà in tormento e non smetterà mai a gridare. E l'altro sarà in gioia. Due operai, due persone coricate a letto, due che sono in macchina, uno un tormento eterno che non finirà mai. C'è da avere timore, c'è da avere timore. Tu, parlando a Dio, proprio tu devi essere temuto. E chi può resistere davanti a te quando tu ti adiri? Quando Dio fa scatenare la sua ira, chi può resistere? E la risposta è nessuno. Nessuno. Salmo 91:11. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il temore che ti ho dovuto? Nessun uomo capisce la forza dell'ira di Dio e il furore suo. Dobbiamo pregare di capire meglio il furore e l'ira di Dio. Questo è il vero motivo di avere paura. L'ira di Dio contro il peccato è un'ira infinita ed è un'ira eterna. La Bibbia parla delle fiamme eterne, cioè un tormento che dura giorno e notte per tutta l'eternità. Vi leggo come Gesù descrive il tormento di coloro che non si ravvedono e credono in Cristo per il perdono. Marco 9:43. Ora se la tua mano ti ha occasione di peccato, tagliela. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Cioè sta dicendo che lì il tormento dei nostri cari, il tormento dei nostri bambini, i tormenti dei nostri fratelli, il tormento dei nostri vicini, è un tormento che non finisce mai. I vermi non smetteranno di mangiare, ma il corpo rimane lì. E le fiamme continuano a bruciare e non c'è sollievo. In Apocalisse leggiamo: allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. E dopo 4 versetti: e se qualcuno non fu scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Il tormento sarà terribile e sarà eterno. In realtà, solitamente le persone hanno paura per cose che non dovrebbero temere e non hanno paura per quello che dovrebbero temere. Quello che ogni persona dovrebbe temere è l'ira di Dio, il giudizio di Dio contro il peccato. Ma non c'è nulla che l'uomo può fare per scappare da questo tormento. Non c'è modo che l'uomo può non essere colpevole al giorno del giudizio. Galati 3, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge, tutti coloro che cercano di vivere meglio e peccare meno, sono sotto la maledizione perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Maledetto eternamente chi non ubbidisce in tutto. E va avanti a spiegare che nessuno ubbidisce in tutto e c'è salvezza in Gesù Cristo. Romani 3,19 dice: ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne, nessuna persona sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è solo la conoscenza del peccato. Quindi, per merito, per opere, non c'è scampo. C'è solo di temere il giudizio terribile di Dio. Ma quello che è impossibile per le opere umane, per il nostro impegno, è possibile in Cristo Gesù. Questa è la buona notizia del Vangelo. Per mezzo del sacrificio di Cristo, Dio offre il perdono dai peccati e la liberazione dall'ira di Dio. Leggo da Romani 5, 8 a 10. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Chi è in Cristo sarà completamente salvato dall'ira di Dio. L'ira di Dio non toccherà quella persona perché ha toccato Cristo al suo posto. L'unica salvezza dall'ira di Dio è per mezzo di fede in Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Solo il suo sacrificio può procurarci il bene, il perdono dei nostri peccati. Allora, chi ha Gesù Cristo come Salvatore ha la salvezza, perché Gesù Cristo è stato il suo sacrificio propiziatorio, ovvero sacrificio per soddisfare e prendere l'ira di Dio che doveva arrivare su quella persona. E perciò chi ha Gesù Cristo come Salvatore non deve temere il giudizio di Dio, perché il giudizio di Dio sul peccato non arriverà a lui. L'ira di Dio per i suoi peccati, quella persona che ha fede in Gesù, non arriva su quella persona, perché è già stata pagata in Cristo Gesù. Quindi chi è in Cristo non deve temere Dio. Quando non c'è più da temere Dio, non c'è più da temere alcuna cosa. Certamente ci saranno sofferenze, ci saranno pericoli, ci saranno persecuzioni. Infatti, per aiutarci a non avere paura quando arrivano le sofferenze e le difficoltà, Dio ci preavverte, volta dopo volta, che le sofferenze fanno parte della vita cristiana, ma non possono separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Se dimentichiamo che le sofferenze fanno parte della vita cristiana, che sono controllate da Dio, allora, meglio dire, non se dimentichiamo. Quando dimentichiamo che le sofferenze sono gestite da Dio, controllate da Dio, e non sono mai oltre quello che Dio stabilisce, quando dimentichiamo, allora abbiamo paura, anziché pace. Invece, quando ricordiamo e meritiamo sulla realtà che Dio è sovranamente in controllo di tutto, allora possiamo avere pace in mezzo alle sofferenze più grandi. Qualche brano che ci preavverti delle sofferenze. 1 Pietro 4,12, qualcuno ha letto stamattina. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Anziché avere paura, possiamo rallegrarci quando soffriamo per Cristo. Leggo qualche altro brano che ci parla delle persecuzioni. Secondo Timoteo 3,12. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. Se vuoi vivere piamente in Cristo a scuola, al lavoro, con parenti, sarete perseguitati. Le persecuzioni fanno parte della vita cristiana, ma Dio resta con noi e dice: beate voi quando vi perseguitano e dicono tutto male contro di voi e mentiscono di voi per nome mio, perché grande è il vostro premio nei cieli. Gesù ci avverte che quando noi siamo in Cristo, il mondo, anziché amarci, ci odierà. Vi leggo Giovanni 15, 18, 19. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me per primo. Se fossi del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Però anche se il mondo ci odia, non dobbiamo avere paura, perché Dio è con noi. In qualsiasi prova o difficoltà che ci troviamo, possiamo avere pace con Dio, perché Dio stesso sarà sempre con noi, e non solo, ma Egli si servirà di tutte le prove per farci crescere. Allora, vorrei elencare alcuni motivi per cui non dobbiamo temere. Prima di tutto, perché sappiamo come finiranno le prove. No, non è vero. Sappiamo come finirà la vita. Ecco. Umanamente non sappiamo come finirà una data prova. Non saremo se sarà risolto quello che noi chiamiamo in bene o in male. Non sappiamo, per esempio, se uno è ammalato, una persona cara, se guarirà o morirà. Se uno ha problemi di lavoro, non sappiamo sicuramente che passeranno i problemi. Potrebbero peggiorare al punto di perdere il lavoro o avere una vita terribile al lavoro. Se uno studente ha delle difficoltà, non sappiamo che sarà promosso o bocciato. Se uno fa un viaggio in macchina, e mica solo in macchina, anche a piedi fuori casa, non si sa se tornerà quella sera sano e salva. Cioè, non ci vuole tanto. Allora, con tutto così incerto, come si può avere pace anziché un cuore turbato? Non sapendo come andrà nulla. Noi non sappiamo come andrà la vita. Come possiamo avere pace se viviamo con tutta questa incertezza? Gesù ci spiega, Giovanni 14. Il vostro cuore non sia turbato. Perché? Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Qua Gesù ci esorta a non avere un cuore turbato e poi ci spiega come non avere un cuore turbato e poi ci spiega perché non avere un cuore turbato. Ci esorti di non avere un cuore turbato. Il modo di non avere un cuore turbato è di porre la nostra fede in Dio, in Gesù. Credete in Dio, credete anche in me. Dobbiamo credere in Gesù, anziché fidarci delle circostanze. Ah, sembra che stia andando meglio. Quello è avere fede nelle circostanze. Anziché fidarci in noi stessi, credere di poter farcela. Anziché fidarci di qualcun altro, ma ha detto lui che mi avrebbe aiutato. Dobbiamo fidarci in Gesù Cristo, il sovrano Dio, che lui è in controllo e farà la cosa giusta. Però ci spiega non solo come, ma ci spiega il motivo per cui possiamo avere fede in mezzo alle prove più profonde. E perché Gesù è andato in cielo per prepararci un posto e ritornerà e ci porterà con sé e saremo sempre con lui. In altre parole, se tu ti sei ravveduto e credi in Gesù Cristo, indipendentemente da come vanno le cose oggi, di questa vita, tu sarai con Gesù Cristo per tutta l'eternità. Sai che avrai sempre il tuo coniuge? No, forse potresti passare decenni come vedovo o vedova. Forse potresti perdere tutti e due, o tutti e tre, o tutti e quattro i figli in un attimo, in un incidente dove i genitori non vengono toccati, i figli muoiono tutti e due, o tutti e tre, o tutti e quattro, o tutto, o lui. Cioè, Dio permette questo. Tu non sai. Tu non sai che non avrai un incidente e resterai handicappato, in sedia di rotella, incapace a parlare o a fare qualunque cosa, ma vivrai così per 30 anni. Non sai. È successo ad altri. Non sai che la guerra che ogni tanto vediamo in TV o qualche giornale, ma qui no, ma stai scherzando? Oh, sappiamo che non arriverà qua. La Jugoslavia era un paese tranquillissimo, ma tranquillissimo. Era arrivata una guerra abominevole lì, una decina di anni fa. Non era un paese di terzo mondo, era un paese tranquillissimo, proprio qui accanto a noi. E chi crede che non arriverà qui non ha fede, ma non in Dio. Ma noi sappiamo, qualunque cosa che ci succede, se siamo in Cristo, qualunque difficoltà, qualunque sofferenza, sappiamo questo, che finirà e sarà dimenticata per sempre. E saremo per sempre con Gesù Cristo. Finiranno le cose belle. E finiranno le cose brutte. Quello che importa è quello che durerà per l'eternità. Chi è in Cristo sarà con Cristo per tutta l'eternità. E allora, sapendo quello, posso avere un cuore non turbato, un cuore tranquillo, un cuore pieno di pace, qualunque cosa mi succede oggi. Perché non so come finirà a corta durata, ma so come finirà a lunga durata. Non solo possiamo restare tranquilli sapendo che ogni prova finirà, ma possiamo restare tranquilli sapendo che Dio è sempre con noi. Abbiamo già letto Ebrei 13, ve lo leggo ancora. Il vostro comportamento non si, nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Secondo questo brano, chi è il nostro aiuto? Il Signore dei Signori. Che cosa ci promette? Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il sovrano creatore su tutto l'universo è con noi e promette di non lasciarci e di non abbandonarci. Colui che regna su ogni creatura e ogni potenza e ogni atomo in tutto l'universo è con noi. Certamente non dobbiamo temere. Come un piccolo bambino sta tranquillo quando sa che il suo potente padre sta con lui. Quanto di più possiamo noi stare tranquilli sapendo che il Signore dell'universo sta con noi? C'è un altro motivo per cui non dobbiamo temere mai. È perché abbiamo un Salvatore, un Mediatore, che intercede sempre con noi, che è stato tentato in ogni cosa come noi e perciò capisce a fondo ogni nostra prova. Succede delle volte che gli altri non riescono a capirci. Allora, in realtà succede meno di quanto pensiamo, perché la Bibbia dice che nessuna tentazione vi è colta che non sia umana. Allora, delle volte crediamo un ragionamento nostro, ma nessuno capisce, quando in realtà capiscono molto più di quanto pensiamo. Ma è anche vero che ci sono le volte che nessuno capisce, perché non dico io nulla. Tengo dentro di me un pensiero, una paura, una situazione. Oppure può darsi, è vero che nessuno capisce a fondo, ma Gesù capisce a fondo. Perché è stato tentato in ogni cosa senza peccare. Leggo due brani, Ebrei 2, 17, 18, Ebrei 4, 14, 16. Egli, Gesù, doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Chi? Io per uno. Anche tu vieni tentato? Allora Gesù Cristo può venirti in aiuto, che è stato tentato in ogni cosa. Ebrei 4,14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono di grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Sapendo che Cristo ci comprende pienamente in ogni prova e intercede sempre per noi, vuol dire che possiamo avere pace in ogni situazione e non timore. C'è un altro motivo per cui non dobbiamo mai avere paura e che possiamo piuttosto avere pace. Trovate con me Romani 5. Romani 5. Romani 5, da 1 a 10, parla che possiamo avere pace, che abbiamo pace con Dio. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza produce esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Che cosa abbiamo ora che siamo giustificati? Lì in versetto 1, abbiamo pace presso Dio. O che possiamo riflettere e meditare sulla grandezza di questa realtà. Che serve avere ricchezze o ultima salute o la stima di tutti se siamo nemici di Dio? Che serve avere tutto quello che il mondo può darci se dobbiamo poi subire l'ira di Dio per tutta l'eternità? Al contrario, pensate alla profondità della benedizione di avere pace con Dio. La pace con Dio non è solo l'assenza di guerra o inimicizia. Avere pace con Dio vuol dire essere in ottimi rapporti con Dio, vuol dire essere oggetti della sua bontà, della sua benignità, della sua compassione. Vuol dire avere Dio per noi, anziché contro di noi. Non esiste una posizione neutrale nei confronti di Dio. Non esiste una posizione neutrale. O Dio è contro di te, o Dio è per te. E cosa dice Dio? Che chiunque corre a Cristo sarà salvato. E Dio sarà per lui o per lei. Allora correte a Cristo. Avere il Dio dell'universo contro di te è la cosa peggiore che può esistere. Avere il Dio dell'universo per te è la cosa più meravigliosa che può esistere. Chi è giustificato per fede in Gesù Cristo ha Dio stesso per lui, perché ha pace con Dio. Avendo pace con Dio, saremo salvati, dice il brano, dall'ira che arriverà su tutto il mondo. Eravamo nemici, ora siamo stati riconciliati e siamo grandemente amati. Questa è la realtà di avere pace con Dio. Perciò, avendo pace con Dio, non dobbiamo temere alcuna cosa. Possiamo riposarci nella cura perfetta del sovrano Signore dell'universo. Andate avanti in Romani, al capitolo 8, e leggiamo. Non andiamo a fondo, ma leggiamo dal versetto 28 in poi, di Romani 8. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la ristretta? O la persecuzione? O la fame, o la nudità, il pericolo, o la spada. Come sta scritto? Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Non esistono verità umane profonde quanto questo quello che abbiamo appena letto. Non esistono tesori o rifugi paragonabili. Il rifugio umano più sicuro non può tenere fuori l'ira di Dio. Invece in Cristo Gesù abbiamo un rifugio sicuro e nulla in tutto l'universo può separarci dall'amore eterno di Dio per noi in Cristo Gesù, rifugiati in Cristo. Allora, visto che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù, di che cosa dobbiamo avere timore? Dobbiamo temere i problemi economici o di lavoro? Problemi di scuola? Assolutamente no. Dio è con noi in mezzo ai problemi più profondi. Non solo, ma nessuna prova può arrivare nella nostra vita se non fa parte dell'amore di Dio nel suo piano per noi. Infatti sono proprio tramite le prove che Dio ci edifica e ci conforma di più all'immagine di Cristo per poter goderlo per tutta l'eternità. Dio fa sì che tutte le cose cooperano al nostro bene. E vorrei aggiungere una cosa. Lì dice, tutte le cose cooperano al bene di chi? Coloro che amano Dio. Ma allora io devo amare Dio per primo. No, non dice quello. Infatti giù abbiamo letto, in 37, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Primo Giovanni dice, noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. Se perdiamo lavoro? Se perdiamo casa? Qual è il problema? Questa è la nostra casa terrena o la casa eterna. Questo è dove Dio ci ha messo oggi. E quel lavoro è il lavoro che per oggi Dio mi provvede tramite quello. Se perdo, se vengo bocciato, se perdo amici, cambia la mia eternità. Dobbiamo temere altre persone? Assolutamente no. Abbiamo già letto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Che cosa mi potrà fare l'uomo che non è nel piano di Dio? Ma può ucciderti! Il corpo? Ma prima il giorno previsto da Dio? Prima il giorno che era scritto, prima della mia morte, nel libro di Dio? È nata questa settimana una bambina, Cristina. Prima che fosse nata, i suoi giorni, quelli destinati a lei, sono già scritti nel libro di Dio. E nessuno può togliere la vita a quella bambina prima di quel giorno. E nessuno può tenerla in vita dopo quel giorno. Quindi non dobbiamo temere gli uomini. Ma possono odiarci. Possono perseguitarci. Rallegratevi. Rallegratevi. Perché grande è il vostro premio in cielo. Non è piacevole. Può portare lacrime. Ma chi è che asciuga ogni lacrima? Chi è che è sempre con noi? Che ci comprende in ogni prova? Dobbiamo temere la morte dei nostri cari? Un figlio prende una malattia e i medici dicono, anzi, un figlio prende una malattia e i medici sbagliano nella cura. E allora quel figlio va da male in peggio e muore per uno stupido sbaglio di non aver avuto cura. E come dobbiamo reagire? Un medico disattento perché faceva sguardi all'infermiera carina, sbaglia con nostro figlio e nostro figlio muore inutilmente secondo il nostro metro. Come dobbiamo reagire? Dio mai permetterebbe quello ad un suo figlio amato. Nella storia ha permesso quello tante volte, non solo quello ma altri casi. Vuol dire che Dio sapeva dare un buon dono, come dice Giobbe, e nessuno ha brontolato quando Dio ha dato un buon dono. E al tempo giusto ritira i suoi buondoni. Quali dono terreno è per l'eternità? Il matrimonio è per l'eternità, godere i figli è per l'eternità, godere la salute è per l'eternità. Dio o noi, chi sa meglio? Chi sa meglio quanto è il tempo giusto di darci un dono? Se oggi una persona a noi cara muore, Dio ha sbagliato. Possiamo alzare il pugno e dire, non è giusto, meritavo quel dono più tempo? Quale dono abbiamo che meritiamo? E se Dio dice, io ti ho dato quel dono per quel periodo, adesso ti do una prova perché voglio manifestarti la mia grazia, la mia potenza, in un modo che non hai mai conosciuto perché voglio che tu mi conosca meglio. E chi siamo noi per dire che Dio sbaglia? Camminiamo per fede perché Dio ama i suoi figli. E fa cooperare tutto per il nostro bene. Non dobbiamo temere. Non dobbiamo temere la morte dei nostri cari. Non dobbiamo temere la nostra morte. Non dobbiamo temere gli uomini. Non dobbiamo temere malattie. Non dobbiamo temere problemi economici. Non dobbiamo temere persecuzioni. Perché tutto è gestito con la mano amorevole del Dio sovrano che è onnisciente. Ogni sapienza e ogni potente controlla tutto. Allora possiamo coricarci di notte e dormire tranquilli. Perché siamo coperti con l'amore di Dio. Trovate con me 1 Giovanni 4, 17. Allora, alla luce del fatto che Dio ci ama, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito come sacrificio. Questo è quanto Dio ci ama. Alla luce di questo amore, in questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno di giudizio, perché abbiamo fiducia che Cristo Gesù ha pagato per noi, che quali egli è, Gesù Cristo, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore, cosa non c'è? Non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi lo amiamo perché? Perché egli ci ha amati per primo. L'amore caccia via la paura. L'amore, che vuol dire riposarci nell'amore di Dio. Sapere che nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Né spada, né persecuzione, né malattia, né angeli, né principati, né la morte. Nulla può separarci dall'amore di Dio. Perciò l'amore caccia via la paura. Perché sappiamo che quello che ci aspetta non è il giudizio per la salvezza, ma è la salvezza eterna. Allora, cosa possiamo dire? Noi che siamo in Cristo Gesù, giustificati per fede, perdonati i nostri peccati, e prima vorrei dire a voi che non siete giustificati, non c'è ostacolo. Non c'è ostacolo. Ravvedetevi, credete, non ragionate, umiliatevi e credete. Ma per chi è già giustificato, cosa possiamo dire? Credo soprattutto una cosa possiamo dire. Grazie. Grazie a Dio. Grazie a Dio per il suo amore eterno. Grazie a Dio che Egli è con noi e non ci lascerà e non ci abbandonerà. Grazie a Dio che nessuna prova ci arriverà, tranne quelli che coopereranno al nostro bene eterno. Grazie a Dio che ogni prova e ogni difficoltà su questa terra, e ci saranno solo su questa terra le prove, ogni prova, ogni difficoltà, ogni ingiustizia, ogni sofferenza finirà. E non solo finirà, ma sarà dimenticata per sempre. Perché noi saremo presi con la gloria e la maestà di Gesù Cristo. Grazie a Dio, perché nessuna cosa in tutta la vita, nemmeno la morte, può separarci minimamente dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Perciò, grazie a Dio, che non dobbiamo avere un cuore turbato. Grazie a Dio che non dobbiamo avere paura di nulla, perché siamo curati dal Signore dell'universo, che ci ama eternamente. Grazie a Dio. Non temete. Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio. Abbiate fede anche in Gesù Cristo. È in cielo adesso, preparandoci un posto, e ritornerà a portarci con sé. Non abbiate un cuore turbato. Preghiamo. Signore, santo, maestoso, glorioso, onnipotente, Signore dell'universo, per mezzo di Gesù Cristo possiamo dire Padre nostro. Perché tu hai preso la nostra condanna, hai versato la tua ira per quella condanna su Gesù Cristo. E ora Gesù Cristo è il nostro avvocato, il nostro mediatore, il nostro salvatore. Ora Gesù Cristo è in cielo preparandoci un posto, eppure è anche con noi in spirito. Ti lodo, Padre, perché come l'onnipotente Dio stai gestendo tutto quanto per portare avanti il tuo piano perfetto, e una parte di quel piano perfetto è di presentarci nel tuo cospetto santi, immacolati, irreprensibili, e inconcepibile per me di considerare quello. Quanto spesso cado, quanto non assomiglio a Gesù Cristo, eppure ognuno di noi che siamo salvati saremo immacchiati, immacolati, irreprensibili nella tua presenza. Questa è la tua opera. Ti lodiamo e ti ringraziamo. Oh Padre, quanto spesso abbiamo paura. Paura di quello che è e di quello che a noi potremmo immaginare che sarà. Aiutaci a ricordare che non dobbiamo temere nulla, perché è tutto sotto controllo, tutto è sotto controllo. Tu ci hai dato dei bei doni e al tuo tempo riporterai a te questi bei doni. Padre, accettiamo quello. Vogliamo godere quello che ci hai dato oggi, senza mai avere come tesoro quello che ci hai dato. Vogliamo avere Gesù Cristo come tesoro e poi godere tutto in modo giusto, equilibrato. Allora, grazie per i preziosi doni, ma soprattutto grazie per il dono di Gesù Cristo come Salvatore, Signore. Grazie che non dobbiamo subire l'ira di Dio e grazie che gli uomini non possono farci nulla se non è nel tuo piano perfetto. Vogliamo vivere per fede, vogliamo godere il tuo amore e quindi non avere timore. Grazie. Aiutaci a vivere così, alla tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.